Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
We're talking about territory right now, we're talking about lines of demarcation. We're talking about power plant ownership.
A parlare, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il presidente americano Trump oggi, a proposito delle trattative, degli incontri a Riyadh che continuano tra delegazione americana e delegazione ucraina ieri e oggi delegazione americana e delegazione russa, e dice che stanno discutendo, dovrebbero essere ancora in corso, tra poco vediamo se, ecco, vedo proprio in questi istanti terminati a Riyadh i colloqui tra Russia e Stati Uniti. Beh, lui ha detto insomma poco fa che stavano discutendo delle linee di demarcazione a livello territoriale in Ucraina, delle terre rare e delle infrastrutture energetiche, quindi tra pochissimo capiremo se sono arrivati a una qualche conclusione, anche se Mosca già oggi aveva anticipato che non ci sarebbe stata nessuna firma alla fine di questi ulteriori colloqui. Poi parleremo anche insomma di cosa ha detto Zelensky, che secondo lui Trump è stato influenzato da Putin, e poi ci occuperemo anche di cose che invece ci riguardano più da vicino, naturalmente la guerra russa contro l'Ucraina ci ha riguardato e come in questi tre anni e passa noi un po' tutto il mondo, ma dicevo invece per quanto riguarda strettamente il nostro paese parleremo di salari e del fatto che sono decisamente calati rispetto al 2008, e tra i paesi del G20 siamo da quel punto di vista i peggiori. Per i vostri messaggi, commenti e riflessioni, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, altrimenti il numero per WhatsApp che è sempre quello 349-238-6666. Prima di tutto però, prima di approfondire questi temi e altri argomenti, naturalmente la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, proseguono le trattative a Riyadh per la tregua, intanto raid russi colpiscono una scuola e un ospedale, Trump assicura sulle terre rare presto un accordo con Kiev. E sui dazi il presidente americano ribadisce ci sarà l'annuncio su auto, alluminio e farmaci, ma non specifica i tempi dell'entrata in vigore. Turchia, continuano le proteste dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, le primarie vinte da İmamoğlu, dice il presidente turco Erdogan, sono solo teatro. Salari in Italia sono inferiori dell'8,7% rispetto al 2008, è il dato peggiore tra i paesi del G20. Calcio, svolta per il VAR, maxi schermi negli stadi e gli spettatori potranno sentire le spiegazioni dell'arbitro. Partiamo dalle trattative a Riyadh per una tregua nella guerra russa contro l'Ucraina e vediamo appunto quali sono gli aggiornamenti. Vedo dalle agenzie proprio in questi istanti appunto che sono terminati al momento colloqui, sì, Stati Uniti e Russia, dopo oltre 12 ore, quindi particolarmente lunghi, si sono protratti. Sempre secondo i media russo sarà diffuso un comunicato congiunto sull'esito dei colloqui, forse non prima di domani, martedì 25 marzo, quindi evidentemente deve essere complicato anche comunicare esattamente a cosa sono addivenuti, diciamo, queste delegazioni americana e russa. E però nel frattempo Zelensky dice noi continuiamo a essere sotto le bombe ogni notte e ogni giorno, e con il primo ospite ci occuperemo della guerra russa contro l'Ucraina. Guerra anche in Medio Oriente, raid vittime ancora e anche sulla striscia di Gaza, e anche per questa guerra vanno avanti le trattative.
Resuming negotiations is the only feasible way to end the suffering on all sides.
Riprendere i negoziati è l'unico modo per porre fine alle sofferenze da tutte le parti, lo ha detto il capo della diplomazia UE Kaya Kallas in conferenza stampa a Gerusalemme con il ministro degli esteri israeliano, al quale Kallas ha chiesto che Israele reagisca militarmente in modo proporzionato.
Military actions must be proportionate.
Le parole di Kallas quando l'Egitto ha presentato una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza, a cui avrebbe risposto positivamente Hamas, che in giornata ha pubblicato un video con due ostaggi ancora trattenuti. Li si vede mentre parlano in ebraico con un altro ostaggio poi liberato. La proposta egiziana, in un momento di escalation delle violenze, oltre 700 le vittime a Gaza, la maggior parte donne e bambini, da quanto Israele una settimana fa ha ripreso i bombardamenti, denuncia il Ministero della Sanità della Striscia. Uccisi anche due giornalisti, uno di Al Jazeera, l'altro della TV Palestine Today. La Croce Rossa denuncia il danneggiamento del suo ufficio a Rafah, mentre l'ONU parla di attacchi talmente devastanti costanti dal dover ridurre la sua presenza a Gaza. Botta risposta intanto tra Israele e la Santa Sede, il cardinale Parolin si è detto preoccupato per la violazione sistematica del diritto internazionale dopo che l'ambasciata israeliana, rispondendo all'appello del Papa di far tacere le armi a Gaza, ha scritto in una nota che salvare gli ostaggi è dovere morale di Israele, le cui operazioni sono condotte in conformità con il diritto internazionale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo alla Turchia. Per il sesto giorno consecutivo migliaia di persone sono radunate in queste ore davanti agli uffici del comune di Istanbul per protestare contro l'arresto del sindaco İmamoğlu, nonostante il pugno di ferro della polizia e gli arresti.
Muro contro muro fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quella parte del paese che si oppone all'arresto dell'ex sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. La popolazione tornerà in piazza anche stasera, nonostante in quattro giorni siano state arrestate 1.133 persone e i cortei siano vietati per legge fino a giovedì. Lo sdegno dell'arresto dell'unico politico considerato in grado di battere il sultano sta avendo un effetto domino in tutto il paese. 15 milioni di persone sono andate ai seggi per votare simbolicamente İmamoğlu come candidato del CHP, il partito repubblicano del popolo, alle prossime presidenziali in programma nel 2028. A guidarle la moglie dell'ex primo cittadino di Lek, che ieri sera ha anche parlato alle migliaia di persone che manifestavano fuori dalla sede del comune. Questi per noi sono giorni molto difficili, ma sapete cosa vi dico? Resistiamo, ribelliamoci e vinceremo. Il presidente Erdogan ha bollato le primarie del CHP come uno spettacolo teatrale e ostenta sicurezza. Il suo ministro degli esteri Hakan Fidan domani sarà negli Stati Uniti, dove verrà ricevuto dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Per quanto non in buoni rapporti, Ankara è un partner fondamentale per la stabilità in Siria e la conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina. Per questo, per Washington, è meglio se Erdogan rimane al suo posto. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E Wall Street in rialzo dopo che i media statunitensi avevano riportato che i dazi che dovrebbero entrare in vigore il 2 aprile sarebbero stati meno duri del previsto e riservati solo ad alcuni paesi. E in serata le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump.
Qualsiasi paese che compri petrolio o gas dal Venezuela pagherà dazi secondari del 25% per ogni scambio commerciale con gli Stati Uniti. Donald Trump lo annuncia sui social. Numerose le ragioni della scelta, fra cui il fatto che il Venezuela, scrive Trump nelle motivazioni, ha inviato negli Stati Uniti intenzionalmente e ingannevolmente sotto copertura decine di migliaia di criminali di alto livello e di altro tipo. I dazi secondari su acquisti di petrolio e gas dal Venezuela scatteranno il 2 aprile, giorno in cui dovrebbero entrare in vigore i dazi reciproci annunciati anche nei confronti dell'Europa. Ma le tariffe, scrivono il Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbero essere più limitate. Alcuni settori dovrebbero essere esclusi, come auto, farmaci e chip, e i dazi dovrebbero essere applicati a circa il 15% delle nazioni con cui esiste un deciso squilibrio commerciale. Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha spiegato che in futuro annuncerà dazi su auto, alluminio e farmaci, senza però indicare una data. Di dazi torna a parlare anche Sergio Mattarella. Creano ostacoli e sono inaccettabili. Speriamo che prevalga il buon senso, dice il Presidente della Repubblica.
L'Unione Europea, di cui facciamo saldamente parte, ha la dimensione, la consistenza, la forza per interloquire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione, per contrastare scelte di chiusura dei mercati.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E parlando al mondo dell'agricoltura, il Presidente della Repubblica Mattarella definisce inaccettabili i dazi.
L'Unione Europea, di cui facciamo saldamente parte, ha la dimensione, la consistenza, la forza per interloquire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione, per contrastare scelte di chiusura dei mercati.
E arriviamo alla politica italiana. Dopo un fine settimana, diciamo, piuttosto rissoso, i partiti della maggioranza frenano e seguono l'invito che si racconta in ambienti della maggioranza. Giorgia Meloni ha indirizzato ai suoi vicepresidenti del Consiglio, cioè Salvini e Tajani, e cioè abbassare i toni, evitare di esporre il fianco a facili critiche da parte delle opposizioni, dice, che cercano di affondare su divisioni del governo che nei fatti, alla prova del voto, alla fine non si sono mai verificate. Perché lo scenario internazionale, sempre secondo le indicazioni appunto di Giorgia Meloni, è complicato, in continua evoluzione e bisogna rimanere concentrati. Anche di questo parleremo nel corso di questa puntata. Nel 2024 i salari in Italia hanno fatto il peggior risultato fra i paesi del G20, a dirlo il nuovo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e sarà argomento di approfondimento a sua volta. La cronaca adesso: ancora disordini nel carcere minorile Beccaria di Milano, appiccate le fiamme ad alcuni materassi al secondo piano, fiamme che sono state domate, però ci sono 11 intossicati e 2 agenti feriti.
Nuovi disordini nel carcere minorile Beccaria di Milano dopo il tentativo di rivolta del 13 marzo scorso che ha causato il ferimento di 4 detenuti e un agente. Un gruppo di giovani detenuti ha dato fuoco a lenzuola e materassi al secondo piano dell'istituto asserragliandosi in un'ala. All'origine del gesto, secondo le prime ricostruzioni, la comunicazione del trasferimento a un ragazzo. Bilancio della tentata rivolta: 11 intossicati tra agenti detenuti e un medico e 2 agenti della polizia penitenziaria lievemente feriti dal lancio di oggetti, alcune piastrelle. La situazione è stata riportata alla normalità nel giro di poco tempo. 7 le squadre dei vigili del fuoco intervenute, oltre a polizia e carabinieri. 11 mesi fa l'inchiesta che portò all'arresto di 11 agenti e alla sospensione di altri 8 per violenze e maltrattamenti ai danni dei detenuti in quello che un tempo era considerato un carcere modello. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo dell'omicidio di Liliana Resinovic. Sono sicuro che si sia trattato di un vigliacco e brutale femminicidio e credo che occorra fare indagini sul mio ex cognato Sebastiano Visentin, che non voleva perdere il controllo su di lei nella stabilità economica che il rapporto comportava. Secondo me bisognerebbe indagare anche sui rapporti con il figlio di Visentin, sua moglie e la cerchia dei loro amici. A sostenerlo è Sergio Resinovic, fratello di Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu trovato il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni, alla luce della perizia depositata giorni fa, in cui si esclude l'ipotesi del suicidio. Della prima volta che il fratello di Liliana Resinovic lo dice così apertamente, anche se insomma più o meno sostenuto dall'inizio. Parliamo di questa battaglia giudiziaria iniziata nel 2020, quella che una cittadina padovana, Martina Cazzi, sta portando avanti contro la regola imposta da un decreto regio, la quale stabilisce che nelle liste elettorali le donne debbano essere inserite col proprio cognome e quello del marito. Anche le vedove. A Cazzi, regista e operatrice per le produzioni televisive, si è accorta nel 2020, al momento di votare per il referendum costituzionale, che a seguito del matrimonio nelle liste elettorali del comune al suo cognome era stato aggiunto quello del marito. Così ha deciso di fare causa allo Stato in nome della libertà di tante altre donne, dice. Nel 2021 ha iniziato un procedimento giudiziario nei confronti del Ministero dell'Interno per far cancellare dalle liste elettorali il cognome del marito, che in base a una legge del 1967 deve essere aggiunto al nome di ogni donna coniugata o vedova. Il ricorso della donna è stato rigettato dal Tribunale di Padova prima e dalla Corte d'Appello di Venezia poi. Le sentenze di merito hanno affermato che la Costituzione consentirebbe ai comuni di aggiungere al nome della donna coniugata il cognome del marito per un'espressa previsione normativa vigente. Nel settembre 2024 il Viminale ha tuttavia diramato una circolare interpretativa affermando che il cognome del marito deve essere aggiunto alle tessere solo ove sia la donna stessa a richiederlo. La questione rimane però immutata. Ora la donna, sostenuta dall'associazione Il Cantiere delle Donne di Padova, sta proseguendo l'iter giudiziario con un ricorso in Cassazione per il quale si attende la fissazione della data di trattazione. Sport: il calcio femminile celebra le proprie stelle. Al salone d'onore del CONI è andato in scena Women for Football, dove l'associazione italiana calciatori ha organizzato il galà per la consegna dei premi alle migliori calciatrici della stagione sportiva 2023-2024. Tutti insieme facciamo squadra. Il calcio femminile è in quella fase di sviluppo che può portare risultati sempre più concreti. Come Serie A femminile abbiamo ottenuto risultati importanti nella filiera del calcio, stiamo portando avanti tavoli di lavoro a confronto, questa piramide è sempre più attenzionata. Sono le parole della presidente della divisione Serie A femminile, Federica Cappelletti. A votare, come da tradizione dell'Associazione Italiana Calciatori, sono state le calciatrici stesse, con i riconoscimenti assegnati sulla base dei voti espressi nei scorsi mesi, che hanno permesso di comporre la top 11 con Cesare in porta, una linea difensiva composta da Guglielmo, Lenzini, Linari e Minami. In mediana poi spazio a Rocchet, Caruso, Giuliano e Greggi, mentre in attacco sono state votate come migliori Cambiaghi e Vienz. Infine eletta miglior calciatrice assoluta Manuela Giuliano. Per la Serie A, novità VAR, dalla prossima giornata le grafiche televisive trasmesse durante il controllo in video saranno trasmesse anche sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori del controllo in corso. Per le semifinali e per la finale di Coppa Italia, inoltre, la Lega Serie A darà il via alla sperimentazione della diffusione dell'audio dell'arbitro negli stadi e in TV, limitatamente alla spiegazione delle decisioni dopo l'on-field review. Anni Pippi Calzelunghe, la prima bambina ribelle della letteratura che ha insegnato ai ragazzi e alle ragazze di Mezzomondo a essere indipendenti e a credere in se stessi, fenomeno da oltre 70 milioni di copie nel mondo, oltre 500.000 di copie vendute solo in Italia. In realtà Pippi, con le sue mitiche trecce rosse e lentigine, è un'eroina per tutte le generazioni di lettori. Per festeggiarla arriva in libreria e su tutti gli store online il 25 marzo Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren con la prefazione di Elisabetta Agnone, pubblicato da Salani. E poi il 1 aprile alla Bologna Children's Book Fair, la bambina simbolo di libertà, coraggio e giustizia e la scrittrice che l'ha creata, appunto Astrid Lindgren, morta nel 2002, saranno celebrate in un grande evento internazionale al Caffè degli Illustratori. Pippi Calzelunghe è tradotto in 80 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo Zulu. E su questo, piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre Roberto Giordano con voi dopo questa piccola pausa e dopo avervi raccontato in sintesi la giornata. Cominciamo come sempre a questo punto a coinvolgere gli ospiti per affrontare alcuni argomenti in primo piano. Però intanto prima vi ricordo, appunto, per i vostri messaggi, commenti e riflessioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp che è sempre 349 238 6666. Messaggi scritti, non audio, perché non li posso mandare, non li posso ascoltare. E però prima di passare al primo argomento vi aggiorno su una notizia di pochi istanti fa: fiamme in un altro stabilimento a Ostia, è il secondo in poche ore.
We're talking about territory right now, we're talking about lines of demarcation, we're talking about power plant ownership.
Noi ti sentito anche all'inizio come incipite di questa puntata il presidente americano Trump, che interrogato sull'andamento dei colloqui per le trattative per una possibile tregua della guerra russa contro l'Ucraina, visto che appunto ci sono ieri e oggi delegazioni ucraine e russe che parlano con la delegazione americana, ha detto: stiamo parlando in modo particolare di linee di demarcazione territoriale, di chi controllerà le infrastrutture energetiche, in particolare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, e poi la questione delle terre rare. E allora, mentre iniziavo appunto questa puntata di Effetto Notte, è uscita la notizia secondo la quale dopo 12 ore di colloqui è terminato questo incontro tra la delegazione americana e quella russa. Però al momento, questa è la notizia, non ci sarà un comunicato congiunto. Per farlo ci vorrà evidentemente, ci vorranno un po' di ore, perché dovrebbe probabilmente essere diciamo pubblicato, reso noto domani. Allora intanto coinvolgo Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro per gli Studi Internazionali, che ringrazio di essere qui a Effetto Notte nuovamente. Buonasera Di Liddo.
Grazie, buonasera a lei, un saluto ai radioascoltatori.
Allora, mentre continuano questi tentativi di trattative, abbiamo raccontato giorno per giorno e abbiamo raccontato in particolare come sono andate le cose da quel... Eravamo proprio con lei, Marco Di Liddo, quando abbiamo commentato quello che era successo poco prima nello studio Ovale, no? di Trump, della Casa Bianca, l'umiliazione di Zelensky, accerchiato da Trump da una parte e dal vicepresidente Vance dall'altra. Insomma, di lì sembrava che tutto precipitasse, poi dopo Zelensky ha fatto buon viso a cattivo gioco e si sono incontrate le delegazioni americana e russa, delegazione americana e ucraina, e anche quella, naturalmente, come già era stato, delegazione americana e quella russa. Finora però è parso che Trump, diciamo, fosse più aperto alle condizioni dettate da Putin che non dalle richieste di Zelensky, soprattutto le richieste di garanzia di sicurezza. E anche per quanto riguarda oggi, per esempio, Zelensky dice: Trump si è fatto influenzare, si è lasciato influenzare da Putin, perché dice che siamo noi che non abbiamo rispettato la tregua che giorni fa sembrava che fosse stata stabilita, di 30 giorni almeno, di evitare i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Putin ha detto che la colpa di aver violato questa tregua è di Zelensky, e pare che Trump ci abbia creduto.
Beh, quando le tregue non sono supportate da un impegno chiaro e da un vincolo di garanzia, sono destinate a cadere quasi immediatamente. Soprattutto nel teatro ucraino l'abbiamo visto più e più volte dal 2014, quando addirittura ci si approcciava e ci si avvicinava ai lavori negoziali di quello che poi sarebbe stato Minsk 1 e Minsk 2, nelle ore immediatamente precedenti alle riunioni c'erano violazioni del cessate il fuoco e delle tregue. È una pratica a cui i russi ci hanno purtroppo abituati nel settore dell'Ucraina orientale, però a onore del vero anche qualche volta gli ucraini non sono stati correttissimi, ma non è molte volte una questione di un disegno strategico. Noi dobbiamo sempre ricordarci che al fronte ci sono uomini che sono soggetti fallaci, possono sbagliare, sono sottoposti allo stress del campo di battaglia, magari gli ordini non arrivano, non sono trasmessi nel medesimo istante, o magari in alcune occasioni ci possono essere gruppi meno addestrati. Questo non per giustificare nulla, soprattutto in un contesto di altissima tensione come quello della guerra tra Russia e Ucraina.
E giustamente Zelensky però dice: noi continuiamo a essere sotto le bombe ogni notte e ogni giorno. L'ultimo forte raid russo è stato sulla città di Sumy, che è al confine con il Kursk russo, e ha causato questo attacco di raid missilistici, 74 feriti, di cui molti bambini. Quindi la guerra, questo va sottolineato, continuano i bombardamenti, continua la popolazione ucraina a essere sottoposta a terrore, a morte, a distruzione. E però quindi queste trattative, Trump ha detto che vorrebbe, dice: io sono l'unico, continua a ripetere, che può portare la pace in questa guerra, e vorrebbe raggiungere una tregua entro Pasqua, quindi il 20 aprile, perché questa volta coincide la Pasqua sia per il mondo cattolico che per il mondo ortodosso. È un tempo abbastanza ristretto, perché siamo già al 24 marzo di Lido, e quindi, insomma, secondo il New York Times, secondo il New York Times, Putin in realtà mirerebbe soltanto un po' a temporeggiare, a prendere tempo per continuare a conquistare territori e sedersi a un certo punto ancora più forte al tavolo del negoziato. Dice il New York Times.
Assolutamente sì. L'obiettivo di Putin in questo momento è sfruttare questa posizione di appeasement da parte degli Stati Uniti, dettata dal fatto che gli Stati Uniti vogliono chiudere il dossier ucraino nel minor tempo possibile. Vuole sfruttare l'incapacità europea di produrre un'alternativa credibile e rapida al supporto statunitense. E come vuole farlo? Vuole farlo procedendo con le operazioni militari, consapevole del fatto che c'è sicuramente una simpatia personale superiore tra lui e Trump rispetto a quella che c'è tra Trump e Zelensky. Per quanto riguarda l'obiettivo di Pasqua, è un obiettivo veramente ambizioso, perché mancano pochissimi giorni, e ha anche un valore propagandistico, simbolico, molto importante. Non sottovalutiamo una parte dell'elettorato trampiano, che è un elettorato anche religioso, e quindi Rispettare la tregua nel giorno o nelle festività di Pasqua potrebbe essere utilizzato da Trump sul fronte interno un po' come con una venatura, diciamo, messianica, e questo è un elemento che non è mai mancato all'inquilino della Casa Bianca.
È stato salvato da Dio praticamente. Dal proiettile famoso che aveva sfiorato l'orecchio, e quindi era lì per guidare l'America.
E poi c'è un altro discorso che non dobbiamo sottovalutare, cioè quando si fissano delle date così imperative durante un processo negoziale, c'è sempre il rischio che l'esigenza di raggiungere un obiettivo in quella data faccia passare in secondo piano i contenuti e l'essenza del percorso, e quindi in questo caso del negoziato. La cosa che mi spaventa è che a un certo punto Trump metta davanti l'esigenza di rispettare una scadenza che ha dato, una promessa elettorale che ha fatto, e per raggiungere questo obiettivo, per dire al mondo guardate, ho detto il 20 e il 20 è stato, aumenti la sua pressione sull'Ucraina. Fermo restando che da alcune settimane ormai l'inquilino della Casa Bianca non si nasconde neanche più, e quando parla di Ucraina e di negoziato con i russi parla di contratto, come se l'Ucraina fosse un banchetto da dividere con lo zar a Mosca.
Quindi viene fuori l'uomo d'affari essenzialmente molto interessato ai propri affari, sicuramente più che al destino dell'Ucraina. Comunque Trump dice stiamo parlando di linee di demarcazione e di Zaporizhzhia, appunto proprio coerentemente con quello che diceva lei di Lido, no? Quindi anche i territori, e dice a breve ci sarà l'accordo con Kiev sulle terre rare, questi giacimenti di minerali preziosi che sono presenti nel sud-est dell'Ucraina, e non per niente Putin se ne è voluto impossessare.
Assolutamente sì. Ricordiamo che l'accordo tra Washington e Kiev non riguarda soltanto le ricchezze del sottosuolo. La bozza che il Kyiv Post, il Kyiv Independent, adesso non ricordo con precisione, ha fatto circolare alcune settimane fa, faceva capire esplicitamente come questo accordo prevedesse la creazione di un fondo congiunto che poi doveva andare ad autoalimentarsi con lo sfruttamento non soltanto delle miniere, ma anche delle rendite di tutta una serie di altri assetti strategici. Nel documento, diciamo, trapelato si parlava di centrali elettriche, di porti e di qualsiasi tipo di infrastruttura energetica e non che producesse ricchezza. Addirittura alcuni sostengono che anche alcune rese agricole dell'Ucraina saranno sottoposte a questo tipo di controllo da parte americano. Gli americani dicono sostanzialmente che la migliore garanzia di sicurezza che possono dare a Kiev è quella di immettere del capitale, quindi di diventare coproprietari del paese, perché a quel punto i russi ci penserebbero due volte prima di distruggere infrastrutture di proprietà ucraino-statunitense. Naturalmente a Zelensky questo non basta, ma quello che lascia veramente basiti è come in questo momento ancora il paese che sta combattendo per la propria libertà e per la propria resistenza sia veramente trattato come una, mi scusi l'espressione, una carcassa da erodere, in questo senso, da dividere tra famelici predatori.
È una immagine chiarissima, molto incisiva, e mi pare piuttosto corrispondente purtroppo alla realtà. Dice un ascoltatore al 349-238-6666: solo Trump è così miope da non capire che Putin esiste finché ci sarà la guerra di aggressione, che non potrebbe mai accettare un cessate il fuoco. È miope Trump o appunto insomma gli interessa scarnificare la carcassa insieme a Putin di cui lei stava parlando, di Lido?
Guardi, io credo che Trump e i suoi consiglieri non siano miopi, abbiano semplicemente degli obiettivi politici diversi, è una visione del mondo diversa. Loro ritengono che Putin sia un interlocutore affidabile, un interlocutore col quale è legittimo sedersi al tavolo, che le sue pretese sull'Ucraina siano legittime, e ritengono, ripeto, l'Ucraina un dossier da risolvere velocemente, perché il vero jackpot della partita politica internazionale è il containment della Cina, e quindi loro sperano che accontentando i russi sull'Ucraina poi i russi abbiano una posizione più morbida e più filoamericana per quanto riguarda il dossier dell'Indo-Pacifico. Forse la miopia sta più in questa riflessione che nella sopravvivenza politica di Putin, perché noi Putin l'abbiamo dato per spacciato, o meglio, una certa narrativa l'ha dato per spacciato infinite volte. Doveva cadere per colpa di Prigozhin, era malato, era chiuso nella sua dacia, e Putin regolarmente batteva Prigozhin, batteva gli oppositori, sopravviveva alle idi di marzo. Quindi forse così con le spalle al muro non è. Noi non dobbiamo mai confondere i nostri desideri con la realtà del mondo, e la realtà del mondo ci dice che Putin è lì. Esautorarlo non è semplice, ma soprattutto la fine di Putin non è detto che coincida con la fine di una Russia autoritaria ed aggressiva.
E infatti questo si è detto purtroppo più volte dall'inizio di questa guerra. Per chiudere, di Lido, giusto questa chicca che se vuole commentare in pochi secondi, perché siamo proprio in chiusura, è arrivata la notizia nel tardo pomeriggio in serata che la Casa Bianca ha confermato che un reporter americano ha ricevuto per sbaglio piani di guerra su una chat dopo alcune indiscrezioni dei media, secondo le quali alti funzionari americani, tra cui il vicepresidente, quindi Vance, il segretario della difesa, hanno discusso i piani di guerra in una chat di gruppo di Signal, e è arrivato a un giornalista. Ci possiamo fidare quindi di queste persone? Quello che
guardi, ho letto l'articolo su The Atlantic qualche ora fa. Purtroppo certe volte, ecco, c'è scarsa consapevolezza dell'uso di certi mezzi tecnologici. Quello che è venuto fuori da questa chat non era nulla di sconvolgente, era preventivato, si sapeva, però giustamente, ecco, qualche punto interrogativo resta, soprattutto se consideriamo che questa è gente che gestisce la più grande economia e la più grande macchina bellica al mondo.
Chiaramente. Grazie Marco Di Lido, ricordo direttore del CESI, grazie molte, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Pausa di riflessione come sempre, e con gli altri temi torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi naturalmente sempre Roberta Giordano, in modo che un giorno non possiate dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le racconto in sintesi e poi ne approfondisco alcune in primo piano con gli ospiti. A proposito delle notizie in primo piano, abbiamo parlato finora degli sviluppi delle trattative per la tregua in Ucraina, e avevo sottoposto al mio ospite Marco Di Lido, direttore del CESI, un'ultima notizia così a margine, e adesso è stata commentata pochi istanti fa un'agenzia tutta bollinata in rosso dal senatore democratico americano Schumer, che ha criticato la condivisione involontaria di un piano di guerra del Pentagono con un giornalista. Il direttore di The Atlantic e ha chiesto un'indagine completa, ha detto Schumer, il senatore democratico. Questa è una delle violazioni più sbalorditive dell'intelligence militare di cui abbia letto da molto molto tempo, ha detto. Effettivamente è una cosa piuttosto bizzarra che in questa chat il ministro, il segretario di Stato americano, il ministro della difesa e il vicepresidente Vance, chattando di piani di guerra, abbiano sbagliato indirizzo e l'abbiano mandato a un giornalista. Detto questo, invece, concentriamoci su questioni italiane che però si legano in qualche modo a quelle americane.
Quelli che un giorno dicono una cosa, un altro giorno ne dicono un'altra. I partiti seri sono quelli che studiano, che approfondiscono e poi parlano e poi decidono e poi fanno quello che dicono e non rinnegano quello che dicono cambiando idea.
Si dice, così dicono i maliziosi, che Tajani, leader di Forza Italia, nonché vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri, parlando di partiti, qua, si riferisse alla Lega di Salvini. Perché? perché Salvini nel fine settimana ha chiamato di sua iniziativa il vicepresidente americano Vance e secondo molti osservatori continua coerentemente Salvini nel voler superare a destra Giorgia Meloni e anche diciamo nel suo rapporto privilegiato che ancora pare che la nostra Presidente del Consiglio abbia con Trump, con Musk e anche con, quindi conseguentemente col vicepresidente americano Vance. E c'è un mantra che Tajani continua a ripetere in questi giorni, a parte la questione del quaraquaquà, è quello che la politica estera la fanno la Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri, cioè sarebbe lui. Intanto saluto Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara,
buonasera a tutti.
Allora, Ceccardi, Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, dice le parole italiane sono irricevibili. Sentiamo.
Mi sembrano delle dichiarazioni francamente irricevibili. Il vice premier Matteo Salvini ha chiamato il suo omologo, il vice premier, il vice presidente degli Stati Uniti d'America, da vice a vice. Quindi è stata anzi una telefonata cordiale. Peraltro Salvini non fa soltanto il vice premier, non ha soltanto un ruolo istituzionale, ha anche un ruolo politico, è il segretario di uno dei partiti più importanti a livello italiano.
Oh, se Susanna Ceccardi della Lega dice le parole di Tajani sono irricevibili, vuol dire che le ha ricevute come Lega, evidentemente sapeva che erano indirizzate alla Lega. Sentiamo però Salvini che dice, l'altro vicepresidente del Consiglio, nonché leader della Lega, nonché ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che non c'è nessun problema a chiamare Vance.
Ma perché? Se il vicepresidente del Consiglio chiama il vicepresidente degli Stati Uniti, che problema c'è? C'è un piano da 1.000 miliardi di dollari di investimenti nelle infrastrutture negli Stati Uniti. Per portare esempio l'alta velocità ferroviaria negli Stati Uniti. Se noi portiamo aziende italiane a lavorare negli Stati Uniti, penso che facciamo una cosa utile.
E poi dice con Tajani ottimi rapporti.
Leggo i giornali e sorrido e faccio il mio lavoro. Sarebbe sorprendente che qualcuno contestasse il fatto che faccio il ministro dei trasporti.
Non la pensa così all'opposizione e il PD Zingaretti.
È ovvio che è legittimo avere delle posizioni diverse tra partiti diversi della stessa maggioranza, ma qui ci sono posizioni contrapposte. Il seminario di ieri di Forza Italia era Forza Europa e la Lega ha chiesto voti per meno Europa. E oggi l'Italia sta pagando un prezzo molto grande perché ha una debole o inesistente politica estera, perché sulla politica estera non ha una maggioranza e quindi si arriva a dei compromessi.
Oh, Isline, segretaria del PD, dice ormai siamo alla guerriglia quotidiana dentro la maggioranza di governo, Lega e Forza Italia continuano a litigare sulla politica estera mentre Giorgia Meloni non riesce a prendere una posizione chiara. Da noi oggi a 24 mattino al telefono di Simone Spezia, così ha parlato Crosetto di Fratelli d'Italia, ministro della difesa.
Sono segnali normali nella competizione politica all'interno di qualunque nazione, per cui i partiti tendono a differenziarsi tra di loro, ognuno lancia i messaggi ai propri elettori cercando di intercettarne sempre di più, avviene costantemente a sinistra e a destra, maggioranza e l'opposizione, per cui ogni giorno ci sono posizioni di questo tipo che servono per lanciare messaggi anche al proprio elettorato, ma io non vedo sfaldamenti particolari in maggioranza, anche perché poi la strada della politica estera in questo momento è una strada abbastanza dritta che consente poche deviazioni.
E così Barbara Fiammeri, in realtà la politica estera, il governo ha una posizione chiara o come dice il PD e le opposizioni in particolare c'è guerriglia nel governo che non ha una direzione nella politica estera e Giorgia Meloni non riesce a mettere insieme i pezzi?
Allora c'è una politica estera che è quella che fa la Premier. Ricordiamo che i suoi alleati sono due partiti che hanno l'8% ciascuno, mentre Fratelli d'Italia è attorno al 30%, quindi è chiaro che c'è una sovraesposizione della Presidente del Consiglio e del suo partito. Anche a livello europeo questo avviene, nel senso che se andiamo a vedere quanti deputati ha Fratelli d'Italia è uno dei partiti che ha il maggior numero di deputati a Strasburgo. Altrettanto non si può dire per la Lega o per Forza Italia, che nei loro rispettivi gruppi sono minoritari. Mentre nell'ECR Fratelli d'Italia è il maggior gruppo politico. Questo per dare anche
in Europa.
Dimensione. Sì, per dare anche un po' le dimensioni di quando ci si scontra. Dopodiché è chiaro che anche un partito con l'8%, abbiamo visto tutta la Prima Repubblica è andata avanti con crisi provocate molto spesso dai partiti minori. Quindi qui non c'è aria di crisi, però quando Crosetto dice sono normali divergenze, allora è vero che ogni partito, come dire, vuole mettere la sua bandierina, però solitamente la politica estera viene tenuta fuori dal, come dire, dal recinto della competizione, proprio perché è qualcosa che va oltre, diciamo, anche, cioè, quando si stabiliscono delle alleanze, si prendono delle posizioni, vanno al di là, insomma, di quello, anche dello stesso governo, di quello che è il governo in quel momento, cioè si deve guardare sempre con una prospettiva di medio-lungo periodo. Tant'è che lo ha detto anche Meloni, rivendicando a sua volta che in occasione della guerra in Ucraina, il governo Draghi, Fratelli d'Italia, pur essendo all'opposizione, si schierò a sostegno della posizione del governo italiano. Quindi, ed è successo anche in altre occasioni, insomma, con altre forze politiche, con Forza Italia, più volte Silvio Berlusconi era intervenuto anche, mi ricordo per esempio ai tempi del Kosovo, cioè… Quindi sulla politica estera
non si può essere divisi, dice.
Non si può essere divisi in maggioranza, e anzi spesso si richiede una unità nazionale sulla politica estera, proprio per il tema, cioè proprio per l'importanza del tema che espone il paese. E quindi non c'è dubbio che queste divisioni all'interno della maggioranza non fanno bene, non fanno bene sicuramente a Meloni, perché la indeboliscono quando va a, comunque a confrontarsi con gli altri, e che è già in difficoltà, perché comunque si trova in una situazione in cui da un lato è in sintonia, diciamo, col trumpismo, con quello che è l'essenza, diciamo, del trumpismo e della destra americana in questo momento. Dall'altro però si rende perfettamente conto che creare una frattura con i partner europei potrebbe rivelarsi pericolosissimo per l'Italia, sia in termini economici che in termini proprio anche di difesa generale, cioè i francesi e gli inglesi si stanno muovendo e noi ancora cerchiamo di capire da che parte dobbiamo pendere.
Chiaro, e capiremo nei prossimi giorni, anche perché poi c'è questa riunione dei volonterosi a Londra per quanto riguarda l'Ucraina.
A Parigi, ecco,
a Parigi scusami, a Parigi prima, a Londra e poi a Parigi per giovedì. Grazie alla nostra Barbara Fiammieri, come sempre.
Grazie,
buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Barbara, viabilità e subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Di politica italiana, della questione della politica estera, qualcuno dice ma sono piccoli screzi, così sono prese di posizione ognuno per mettere le proprie bandierine di un partito o l'altro, ma comunque poi la maggioranza rimane questa. Ma insomma, al di là di queste questioni e al di là del fatto che la politica estera, come abbiamo detto, è fondante del programma di un governo, è sicuramente un argomento serissimo di cui i governi si devono occupare, ma al di là, diciamo, del colore politico, degli schieramenti, non è una cosa di oggi, ma insomma è la questione molto molto seria della, e direi spinosissima, dei salari, perché nel rapporto mondiale sui salari dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, che è stata pubblicata oggi, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale, emerge che i salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008, e l'Italia si distingue, si legge, per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori appunto a quelli del 2008. Il risultato peggiore dei paesi del G20. Sono calate, seppure meno delle nostre, anche le buste paga di giapponesi, spagnoli e inglesi. In positivo invece Francia, nello stesso periodo c'è stato un aumento di circa il 5%, in Germania quasi il 15%. E la crescita dei salari reali che si è determinata nel 2024 in Italia evidentemente non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. Ma ho l'onore di avere qui presente Moria Longo, che non solo è giornalista del Sole 24 Ore, ma è un soprattutto impareggiabile guru della divulgazione economico-finanziaria, il migliore sul globo terracco. Ti ho abbastanza lisciato, Moria, in modo che tu ci spieghi con la tua chiarezza il perché di questa situazione. Ciao,
adesso
Moria.
Mi hai messo in imbarazzo.
Via per così poco.
Ma qua si parla di salari reali. Salari reali sono i salari al netto dell'inflazione. Cosa vuol dire? Che se io guadagno 1000 euro ogni anno, al mese, ogni anno, per 20 anni, ma con quei 1000 euro 20 anni fa compravo 1000 gelati, oggi ne compro 300, significa che io, pur guadagnando sempre la stessa cifra a livello nominale, ho perso potere d'acquisto. Questo è il salario reale. Quindi in Italia c'è stato questo calo. I motivi per cui calano i salari, e tra l'altro il dato che hai dato tu, meno 8,7 rispetto al 2008, è un dato, c'è poi da dividere, perché non è uguale per tutti questo andamento. C'è un problema di vario tra uomini e donne, il divario di genere è del 9,3%, quindi di differenza.
Tutto bene a ricordare.
C'è un divario tra lavoratori immigrati, comunque regolari ovviamente, e lavoratori italiani. E soprattutto c'è un problema per i lavoratori a basso reddito, che sono quelli più penalizzati, perché sono quelli che proprio non arrivano a fine mese. E quindi c'è un problema, l'inflazione è la più iniqua delle tasse, perché va a colpire soprattutto i poveri, e questo è il vero problema.
Moria, ti farei sentire, è stata oggi a Focus Economia intervistata da Sebastiano Barisoni, Giulia De Lazzari, che è una delle autrici di questo studio, di questa organizzazione delle Nazioni Unite, che dice, ma in particolare la perdita, c'è stato il colpo pesante, è stato dal 2008 con la crisi della quarta banca americana, Lehman Brothers. Sentiamo cosa dice.
Gran parte della perdita di potere d'acquisto si è vista appunto tra il 2008 e il 2012. C'è stato poi quest'altra componente tra il 2021 e il 2023, quindi la forte spinta inflazionistica che ha portato di nuovo i salari a perdere in termini reali, quindi i lavoratori a perdere in termini di potere d'acquisto. Ma nel 2024 si vede una risalita. Nel 2024 i salari reali in Italia sono cresciuti del 2,3%, che è al di sopra della media dei paesi avanzati. C'è comunque da dire che anche solo focalizzandosi su questi ultimi 3 o 4 anni, la crescita del 2024, anche se ancora parziale, non è stata sufficiente a compensare i lavoratori per la perdita dei poteri d'acquisto nei 2 anni precedenti.
Questo, Moria.
Allora, il vero tema secondo me è perché in Italia i salari non salgono. Perché capendo il perché si potrebbe eventualmente anche cercare di intervenire. Allora, io non lo so il perché, è una cosa che chiedo spessissimo. Ti racconto soltanto un aneddoto. Un po' di tempo fa ho incontrato un imprenditore, l'amministratore delegato di una delle nostre multinazionali tascabili, una società italiana che aveva sede in vari paesi del mondo, e lui mi ha detto: io un ingegnere in Italia di nuova assunzione lo pago 1500 euro, negli Stati Uniti lo pago 2 volte di più o anche oltre. E gli ho chiesto perché, e lui mi ha risposto: perché se lo pagassi in Italia come lo pago negli Stati Uniti, fallirei. Lasciando intendere che in Italia il peso fiscale, il peso della burocrazia e tutto ciò di cui parliamo spesso, delle difficoltà di fare imprese in Italia, è ciò che penalizza le imprese. Questo in parte è sicuramente vero, in parte secondo me è anche un alibi. La realtà è che tutti pagano poco, per cui io imprenditore devo pagare di più quando gli altri pagano meno, quindi c'è un gioco al ribasso. Questo però ha un effetto deleterio, perché i nostri giovani, le migliori menti, ovviamente se ne vanno all'estero perché hanno più opportunità. E in Italia c'è un problema di manodopera anche di alto livello, per cui secondo me è una politica molto miope da parte delle imprese, appunto, non cercare i talenti e non pagarli, perché magari li cercano, ma se non li pagano poi non li tengono, e quindi questo è un grosso problema. Però secondo me un'analisi seria deve partire dal perché. Quando si capisce il perché, magari si riesce anche a capire come risolvere questo problema, perché è un problema enorme.
Chiarissimo come sempre il nostro Moria Longo, meglio di così. Quindi rimaniamo con questa domanda sospesa, il perché, che è anche un po' retorica, un po' hai dato tu la spiegazione. Grazie Moria, buon lavoro.
Grazie a te, buona serata, ciao. Ciao.
E adesso invece ci colleghiamo con il nostro Giovanni Capuano per parlare di tutt'altro. Caro Giovanni, dei calciatori, c'è bisogno di chiedere quanto li pagano, eccetera, una questione diversa. Giovanni, invece parliamo di una novità che riguarda il VAR. Ciao Giovanni.
Sì, due novità in realtà. Due novità che sono state annunciate oggi non sono una rivoluzione epocale, bisogna dirlo in anticipo, nel senso che non vanno a toccare il cuore del protocollo, quello si ragiona una volta all'anno a inizio marzo per la stagione successiva e quello che è stato deciso dall'IFAB, che è l'ente che ragiona sul regolamento del calcio nella riunione dello scorso primo marzo, non cambierà di fatto praticamente nulla nell'utilizzo del VAR nella prossima stagione. Però che cosa succede da sabato, quando si torna in campo per il campionato? Succede che ci sarà un po' più di chiarezza nelle comunicazioni tra gli arbitri e il pubblico, una cosa che riguarderà in queste due novità la comunicazione tra gli arbitri e il pubblico presente negli stadi, perché in campionato nelle ultime 9 giornate di questa stagione, quindi già a partire dalle gare di sabato, quando ci sarà una revisione al VAR sui maxi schermi verrà comunicato con una grafica speciale il motivo di quella revisione. Questo aiuterà anche il pubblico negli stadi a comprendere che cosa sta succedendo, se dunque si sta parlando di un rigore, di un fuorigioco, di una possibile espulsione, insomma tutto quello che noi a casa in televisione oramai ci siamo abituati a vedere attraverso l'assistenza delle grafiche, ci sarà anche negli stadi. E poi l'altra novità, che è quella forse più interessante, che però capiterà soltanto nelle semifinali di Coppa Italia e nella finale di Coppa Italia, e cioè dopo una revisione al VAR, l'arbitro accenderà un microfono, sarà collegato al sistema di altoparlanti dello stadio e potrà spiegare la sua decisione, quindi lo farà per il pubblico nello stadio e a quel punto ovviamente lo farà anche per il pubblico televisivo. Sono due passi che vanno verso la caduta di quel muro che esiste ancora, anche se in parte è stato picconato, di comunicazione che c'è tra il mondo degli arbitri e il mondo esterno.
Quindi più interazione. Grazie Giovanni Capuano, e adesso tra poco l'appuntamento per gli aggiornamenti.